Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha candidato ufficialmente l'arte del canto lirico italiano per l'inclusione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È una decisione importante, maturata attraverso una iniziativa avviata diversi anni fa. E a fare parte della commissione, che ha finalizzato poi la proposta al governo, è stata invitata anche Cecilia Gasdia, nota cantante lirica e attualmente direttrice generale e artistica dell'Arena di Verona. A Cecilia Gasdia ho chiesto di parlarci di questa importante decisione.
Certo, poi il titolo completo è L'arte del canto lirico italiano proprio, quindi è un bellissimo segnale che lo Stato italiano ha dato di riconoscimento a questa arte incredibile, a questo patrimonio immateriale che insomma da 500 anni, dai tempi di Monteverdi, insomma si è sviluppato nei secoli creando un mondo incredibile che è il mondo dell'opera nel Settecento, poi nell'Ottocento, poi il Verismo, eccetera, che poi è amato in tutto il mondo, quindi più patrimonio di questo l'Italia veramente non ha. Questo è un segnale che appunto lo Stato italiano ha voluto dare, perché al momento è lo Stato italiano che ha candidato l'arte del canto lirico italiano all'UNESCO per vedere se insomma entro la fine di quest'anno verrà poi inserito, come ha detto lei, nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità. E lo sapremo insomma fra qualche mese, aspettiamo tutti con grande ansia questo riconoscimento, che ovviamente sarà datato 2023.
Che cos'è questo bel canto?
Innanzitutto poi non dobbiamo dimenticare che si parla della lingua italiana, perché non è un caso se ovviamente questa arte, questo modo di cantare, questa tecnica si sia sviluppata proprio dalla lingua italiana, che è una lingua molto particolare, che è una lingua molto aperta, con delle vocali chiare, bellissime, che evidentemente ha dato nel passato la possibilità di esprimersi partendo dal recitar cantando, quindi che era un modo diverso da quello che abbiamo noi oggi, ma che partiva proprio dalla parola italiana, che invece di essere solo parlata cominciava ad essere in qualche modo cantata, e quindi sempre con una grande accortezza a scandire molto bene le parole. E poi tutto questo è sfociato, come dice lei, nel bel canto, cosiddetto bel canto. Il bel canto è facile e difficile da definire allo stesso tempo. Comunque, se volessimo veramente in due parole dire cos'è il bel canto, è l'utilizzo della lingua italiana, quindi di una pronuncia perfetta collegata a una voce impostata, come diciamo noi, che canta e quindi che assume anche un volume, una possibilità di cantare dovunque, sia forte che piano, senza i microfoni, e legando le note in un modo particolare per dare una linea di canto come se si fosse un violino o un qualsiasi strumento musicale. Ovviamente tutto questo ha dato origine poi, a partire dal Settecento, a quel grandissimo repertorio, inizialmente grazie a Rossini, perché Rossini è stato veramente colui che ha dato il più grande impulso al bel canto, per sfociare poi in Bellini, Donizetti e ultimo, ma non ultimo ovviamente, in Giuseppe Verdi, che nella prima fase della sua carriera ha utilizzato ovviamente gli strumenti che gli venivano proprio dalla forma delle opere belcantiste di Rossini, Bellini e Donizetti, per poi attuare un cambio durante la sua carriera e durante tutto l'Ottocento e arrivare a quei capolavori incredibili come Otello, Aida, Simon Boccanegra, Don Carlo, che hanno poi dato origine ovviamente a tutti coloro che sono venuti dopo, partendo principalmente da Giacomo Puccini. Quindi la tecnica si è molto sviluppata, è molto diverso cantare un'opera del Settecento da cantarne una della fine Ottocento oppure del Novecento, però la base di tutto parte sempre e comunque dalla lingua italiana, ed il bel canto è, aggiungo, indispensabile anche per cantare bene il repertorio verista e anche il repertorio contemporaneo.
Per diventare cantanti e maestri di bel canto bisogna studiare un bel po'.
Lo studio del canto non finisce mai in realtà, perché si inizia da giovani, più o meno giovani, insomma, quando la voce comincia un po' a svilupparsi e dura tutta la vita. Io mi ricordo Luciano Pavarotti che mi diceva che lui non ha mai smesso e mai avrebbe smesso di studiare per tenere sempre ovviamente questa tecnica in punta di spillo, perché è comunque il nostro è un organo, l'organo vocale, un organo che ovviamente col tempo si modifica, può peggiorare ma può anche migliorare, ma comunque si modifica, e quindi le modifiche fisiologiche di un organo che è dentro al nostro corpo devono essere sempre seguite con molta attenzione. Quindi ovviamente sia tecnicamente bisogna essere molto molto presenti con lo studio continuo e tutti i giorni, ma non solo, perché non è solo una questione di tecnica, stiamo parlando anche di musica. La musica ovviamente bisogna studiarla. C'è chi è più fortunato come me, io ho studiato il pianoforte da quando avevo 5 anni e quindi sono diplomata anche in pianoforte e mi sono sempre studiata le opere da sole. Non tutti sono diplomati in pianoforte, ma comunque si fanno ovviamente aiutare da pianisti bravissimi che hanno la capacità di ovviamente insegnare molto bene il repertorio, lo spartito, dare le indicazioni giuste, stare molto attenti a essere rigorosi e rispettosi di quello che scrive l'autore, e poi ovviamente diventare anche interpreti. E qui ovviamente c'è chi ha più talento e chi meno talento. In tutta questa storia che sto dicendo, ovviamente uno dei più grandi esempi è stata Maria Callas, che ci ha trasmesso, al di là delle sue ovviamente capacità vocali incredibili che tutti ormai sappiamo, conosciamo, ci ha trasmesso veramente quello che è il rispetto per l'autore ed essere anche interprete, pur non cambiando niente di quello che ha scritto l'autore, e questo è molto importante, è il più grande insegnamento che lei ci ha lasciato.
Per voi e per tutti noi, immagino che questa decisione del governo italiano di proporre il bel canto all'UNESCO è non tanto una sorpresa, ma certamente un qualche cosa che non molti si attendevano. Come si è arrivati a questa decisione?
Beh, questo progetto in realtà era partito già nel 2014. Con un altro titolo, un po' analogo, diciamo, poi si erano fatti dei lavori, poi insomma era stato un po' abbandonato, poi si è ricominciato nel 18, quando fra l'altro io ero appena diventata sovrintendente, quindi sono stata ovviamente chiamata in rappresentanza di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, quindi dell'ANFOLS, che è l'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche, che comprende 12 teatri italiani, diciamo, importanti. Abbiamo ricominciato il percorso, perché il percorso per una candidatura all'UNESCO è un percorso molto particolare, c'è da produrre un dossier, ci sono da produrre dei video, delle immagini, insomma, con un certo modo di fare che quindi bisogna conoscere molto bene, ovviamente con l'aiuto del Ministero della Cultura, che ha un ufficio all'interno proprio dedicato ai progetti UNESCO. Era ricominciato appunto, come dicevo, nel 2018. Abbiamo lavorato nel 2018-19 con dei ritmi abbastanza tranquilli, perché poi sono progetti che vanno ponderati, poi è arrivata la pandemia e si è bloccato tutto. Quindi 2 o 3 mesi fa, ecco, è ripartita, diciamo, il lavoro su questa candidatura, e in 2 mesi siamo riusciti a fare quello che, insomma, negli anni passati non era stato compiuto del tutto. Abbiamo preparato tutto il dossier in inglese, ovviamente, oltre che in italiano, ma soprattutto viene presentato in inglese all'UNESCO, con tutti, diciamo, gli annessi e connessi che servono per questa candidatura. Fra l'altro, c'è stato prodotto un video di 8 minuti che appunto racconta che cos'è questo patrimonio immateriale. E il video parte proprio dall'Arena di Verona, dove vediamo un cantante lirico senza orchestra che emette appunto questa voce bellissima dentro un anfiteatro così grande, perché per chi non conosce l'Arena di Verona è un anfiteatro romano che ha 2000 anni, che al tempo dei romani poteva contenere fino a 20-25.000, forse 30.000 persone. Adesso ha un palcoscenico, viene allestito e quindi contiene al massimo 13.500 persone. Però la capacità, oltre tutta la musicalità, il bel canto, eccetera, anche questa tecnica che si è sviluppata nei secoli, di poter cantare, come ripeto, senza microfono, dentro anche a un anfiteatro così grande, che è molto importante, ma non solo per cantare forte, ma anche per cantare piano, perché questa è la cosa miracolosa dell'arte del canto lirico italiano. Noi possiamo cantare dei suoni pianissimo ed essere sentiti, perché sono emessi in un certo modo, ed essere sentiti veramente da tutti senza nessun bisogno di avere un microfono davanti alla bocca.
Mettiamo caso, e ce lo auguriamo tutti, che l'UNESCO accetti, come dovrebbe fare, questa proposta. Che differenza farà per l'opera lirica?
Ovviamente questo elemento, perché lo possiamo definire l'elemento, l'UNESCO definisce il titolo, cioè l'arte del canto lirico italiano, l'elemento. Questo elemento c'è tutta una salvaguardia, ovviamente, una diffusione futura, un aiuto, cioè ovviamente lo Stato italiano e tutte le istituzioni, sia il Ministero della Cultura che il Ministero dell'Istruzione e non solo, i teatri, eccetera. I teatri ovviamente già lo fanno, però verrà molto incentivato, già abbiamo cominciato a incentivare la conoscenza, la diffusione e oltre che la salvaguardia di questo patrimonio incredibile con molte attività che possono essere anche attività divulgative, ma anche corsi istituiti ancora di più di quello che già esiste in Italia e soprattutto anche un'attenzione per i bambini molto piccoli, cioè partire col canto, che non vuol dire insegnare ovviamente a fare i cantanti lirici, ma inserire veramente l'elemento del canto. Che poi è una cosa assolutamente insita nell'essere umano, così come battere le bacchette, cioè il senso del ritmo, è una cosa che già i bambini hanno fino da piccoli. Quindi incentivare in loro questo desiderio di giocare con la musica cantando e quindi farli partire fin da piccoli per fare conoscere o per dare loro gli strumenti per poi prendere delle decisioni in futuro, magari di studiare la musica oppure di andare a teatro, perché questo è molto importante per il nostro futuro, perché noi siamo ovviamente, amiamo molto il nostro mondo, io in particolare, essendo sia una cantante, ma anche ovviamente un sovrintendente, un direttore artistico, quindi chi più di me vuole sostenere ovviamente il futuro, di questa bellissima arte.
Ecco, si parla molto del patrimonio dell'UNESCO. Lei ci può dare un'immagine di quali siano i risultati? Perché lei è veronese di Verona e Verona è stata proprio all'inizio del secolo, quindi del 2000, inserita nella lista del patrimonio culturale dell'UNESCO. Che differenza ha fatto questo per Verona?
Beh, ovviamente è importantissimo. Tutti sappiamo che questo anfiteatro romano ha 2000 anni perché è stato costruito durante il primo secolo d.C., quindi in età imperiale. Essere riconosciuta, beh, del resto è talmente unica l'Arena di Verona che non poteva non essere riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO. Ovviamente è amatissima l'Arena di Verona da moltissime persone. Sapete che abbiamo un pubblico, il 50% del pubblico che viene da noi è straniero, quindi è molto importante tenere sempre la comunicazione, il nostro marketing su questo meraviglioso anfiteatro che ha questa incredibile fortuna di essere il più grande teatro d'opera all'aperto dal 1913. E quindi ha fatto sicuramente la differenza, ma poi ovviamente grazie a questo riconoscimento tutti noi dobbiamo essere sempre più vicini alla nostra Arena di Verona per farla conoscere ancora di più, quindi diffondere la notizia che esiste questo meraviglioso patrimonio e quello che faremo anche col canto lirico, salvaguardarlo. Infatti ci sono dei bellissimi lavori in arena, proprio anche di restauro, per mantenere il nostro patrimonio sempre perfetto, così come ce l'hanno lasciato gli antichi romani. Questa incredibile stagione lirica che è nata nel 13, appunto, grazie al grande tenore Giovanni Zenatello, che ebbe un'intuizione incredibile e decise di fare la prima Aida, appunto, nel 13, nel 1913, a 100 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Fra l'altro, appunto, noi l'anno prossimo, nel 2023, festeggeremo la centesima stagione dell'Arena di Verona, che non vuol dire un centenario, perché in realtà saranno passati 110 anni dalla prima del 1900. 13, ma la centesima stagione perché le guerre mondiali e purtroppo il 2020, cioè l'anno del primo momento, diciamo, della pandemia Covid-19, hanno dovuto cancellare le stagioni. Quindi, fatti i conti, noi siamo quest'anno nella 99esima e ci stiamo lanciando a festeggiare la centesima stagione dell'Arena di Verona, che sarà una stagione veramente molto particolare.
E lo faremo anche noi a distanza. Cecilia Gasdia. E per concludere, il bel canto, lei ha detto che è anche lingua italiana, ma in realtà è una lingua internazionale, perché proprio pochi giorni fa il coro dell'Opera di Odessa ha intonato il Va pensiero del Nabucco di Giuseppe Verdi in strada sotto una bandiera ucraina. Quindi è un simbolo molto importante non soltanto per il popolo ucraino, ma anche per il messaggio potente che la lirica ha ancora, anche all'estero.
Poi stiamo parlando, penso, del coro più famoso in assoluto di tutti i tempi, perché Va pensiero è un prodigio celestiale che è scaturito dalla mente di Giuseppe Verdi, che ormai credo che sia altro che patrimonio dell'umanità. Tutto il mondo cantò a pensiero, dal Sudafrica all'Argentina, al Giappone, alla Cina e anche all'Ucraina, come abbiamo visto. Tutto il mondo canta italiano. La cosa incredibile è che l'italiano è la lingua ufficiale del mondo dell'opera.
È sempre un piacere parlarle. Per il momento Cecilia Gasdia, è sempre un gran piacere e grazie.
Grazie a lei e arrivederci Gentile, arrivederci a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.